anche in Europa. Un buongiorno quindi a tutte e a tutte dallo 0649 1750 di Radio Onda Rossa. E quando appunto si parla di mobilitazioni della Corte Europea e chiaramente si parla delle riforme proposte, grazie a Bulgaria e Macedonia, hanno l'obbligo di investigare per quanto riguarda le persone che commettono dall'inizio proprio della vita scolastica, dai 3 anni fino appunto agli istituti superiori. È molto facile pensare che le varie riforme, soprattutto nei programmi di storia che azzerano per esempio
le violenze contro i Rom in Europa, sono
il programma di storia della scuola primaria, abbia diciamo un certo collegamento col tentativo ennesimo di non fa di creare delle persone che sono assolutamente incompetenti e ignoranti. Quindi diciamo tutto quello che noi ci possiamo ricordare del programma di storia delle elementari, che era un programma diciamo semplificato ma che arrivava fino all'età contemporanea, adesso è giusto che si sappia che appunto finisce con in quinta elementare i bambini e le bambine delle scuole elementari italiane finiscono con lo studiare soltanto la caduta dell'impero romano se ci arrivano.
Queste violenze
diciamo poi alle medie ritorneranno a riprendere lo studio della preistoria di questi paesi che annoiandosi se stessi, e poi finalmente chi ha un istituto superiore
se ci andrà, perché poi appunto registrati
c'è anche la dispersione scolastica, avrà il piacere di sapere che cosa è successo in Italia, nel mondo, nel Medioevo, nel Rinascimento e soprattutto anche nell'età contemporanea. E questo insomma fa molto pensare su come poi si costruiscano e di nuove persistenti di costruire da parte di chi nella Repubblica Ceca viene capacità di progettare e di emanare riforme del sapere scolastico, che genere di persone si voglia fare uscire dalle scuole, persone assolutamente inconsapevoli. E nello stesso tempo magari annoiata da questo programma di storia che si ripete nel tempo.
In Italia ci sono quasi secondo sempre lo European Trauma Rights Center, che vedono incluse tra le 200 e le 300 persone che sono state attaccate e danneggiate.
Interessante vedere anche che nelle proposte nelle loro case di questo programma delle
nell'aprile del 2009 chi frequenta YouTube ha potuto vedere come la polizia slovacca abusi ed umili 6 giovani ragazzi rom che sono stati fermati dalla polizia stessa. Lo European Roma Rights Center monitora anche 9 di questi casi di violenza appunto nella Repubblica Slovacca, che coinvolge vittime rom, e in queste violenze si includono appunto colpi di pistola, attacchi di gruppo e violenza della polizia. Anche in Irlanda del Nord sono avvenuti attacchi contro gruppi di famiglie rom nella stessa Turchia. Circa 1000 persone hanno attaccato i loro vicini rom nelle loro abitazioni, ma su questo insomma ci sarebbe tutto un altro discorso da fare, in quanto nella riorganizzazione urbanistica delle città turche, delle grandi città turche, ci si ritrova con questi centri dove appunto anche i rom residenti in Turchia, i rom turchi, possiedono delle abitazioni, e quindi si cerca di mandarli via con tutti i mezzi necessari, e quindi il razzismo è uno dei mezzi più semplici. Si pone il problema del conflitto etnico e nello stesso tempo si liberano le case che potranno essere usate dalle agenzie immobiliari per farci molti più soldi. In questo caso il caso della Turchia è più è diverso da tutti gli altri, perché la maggioranza delle famiglie rom che vengono attaccate sono proprietarie delle abitazioni dove abitano e sono appunto lì da quando esistono, non si può dire la stupidaggine della nuova immigrazione. Per quanto riguarda invece la libertà di movimento riconosciuta all'interno dei paesi europei, appunto nel luglio del 2010 la Francia annuncia il suo piano di espellere zingari e viaggianti dai loro villaggi illegali e di mandarli via in altri stati europei. Le autorità francesi hanno espulso approssimativamente 8.000 rom nel settembre 2010. Nel 2009 circa 10.000 rom furono espulsi dalla Francia. In Italia invece le autorità dichiarano lo stato d'emergenza, la guerra ai rom nel 2008 e hanno sgomberato sgomberato in maniera aggressiva, dice questa organizzazione non governativa che si chiama European Roma Rights Center, ha sgomberato in maniera aggressiva i Rom e le Rom dalle loro abitazioni senza dare un'altra soluzione abitativa. L'Italia ha pubblicamente infatti supportato le espulsioni francesi e ha espresso interesse nel programma, interesse e condivisione del programma di espulsione. Anche la Danimarca ha cominciato ad espellere un po' di persone, 23 persone indietro sulla Romania, ma un inizio molto pericoloso perché in Danimarca questo ancora non era mai avvenuto. Queste 23 persone però che sono state espulse in Romania, dove sono state detenute, e hanno però tutte loro presentato un appello contro questa deportazione. Anche la Svezia sta espellendo Rom verso la Romania in quest'anno corrente. La Germania paga per espellere e per portare, diciamo, in maniera meno evidente circa 100 Rom sempre in Romania, e addirittura sponsorizza il loro ritorno nel Kosovo. Molti di questi sono nati in Germania durante addirittura molti, la maggioranza di questi invece sono andati in Germania durante la guerra appunto del Kosovo. Addirittura la Finlandia sta mettendo tra i suoi atti pubblici la possibilità di prima detenere e poi espellere sempre in Romania. In molti casi le azioni della polizia sono in concorrenza in perfetto accordo con l'assestamento delle leggi pubbliche di questi paesi, che tutte queste leggi pubbliche di questi paesi finora detti, cioè la Francia, l'Italia, la Danimarca, la Svezia, la Germania, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, l'Irlanda,
la polizia criminale del nord, la polizia criminale nazista, che combatteva quello che
definiscono i zingari come un gruppo etnico predisposto al crimine e a tutti altri comportamenti antisociali. Tutto questo non viene, diciamo, legiferato e scritto negli anni dell'apartheid in Sudafrica, negli anni del fascismo in Italia o negli anni appunto del nazismo in Germania, ma viene descritto e legiferato nel 2010 da stati che si permettono poi di parlare di ripristinare la democrazia nei vari posti dove decidono di iniziare una nuova colonizzazione, una loro invasione, parlando, e tutti questi stati parlano sempre appunto della discriminazione, del razzismo e della mancanza di democrazia negli altri paesi. Lo stato delle cose nei confronti della politica dei Rom è anche una segregazione sistematica nel diritto all'istruzione. La Corte Europea dei Diritti Umani riafferma che la segregazione scolastica dei bambini Rom in scuole in Europa è forte. Ci sono scuole dove i bambini Rom vengono messi insieme ai diversamente abili o in classi separate nelle scuole dove i diversamente abili non sono presenti. Questo succede nella città di Orsus, in Croazia, dove appunto il signor Orsus è una persona che ha fatto un appello contro questa segregazione, perché la segregazione scolastica, quindi una separazione del diritto all'istruzione dell'istruzione dei bambini e delle bambine rom, si basa sull'assunto che la loro capacità intellettiva è minore rispetto a quella dei non rom. Altre organizzazioni non governative hanno fatto delle ricerche, hanno visto che la segregazione scolastica esiste in Bulgaria, nella Repubblica Ceca, in Grecia, in Ungheria, in Romania e in Slovacchia. Ci sono anche credibili rapporti sulla segregazione in Macedonia, in Irlanda del Nord, in Portogallo e in Spagna. I bambini rom completano la scuola molto più tardi dei loro pari non rom.
Le famiglie la, per gli ebrei,
le risposte dei governi sono sempre inadeguate riguardo appunto le numerose proteste che vengono fatte per questa segregazione scolastica. La Repubblica Ceca ha riconosciuto il problema, ma non ha messo in atto nessun piano per ripianare questa differenza.
Da un giorno all'altro nessuno sente più il rumore di questo barattolo, nessuno sente più il suono degli strumenti musicali, rubato durante la persecuzione nazista. Nel caso degli zingari, di fronte alle incertezze dei scienziati della razza e le esitazioni delle autorità politiche centrali, sono le amministrazioni locali che spingono di propria iniziativa per un internamento massiccio. Lo studio del trattamento inflitto agli zingari aiuta non solo a quantificare meglio i crimini del nazismo e del fascismo e dei paesi collaborazionisti, ma anche a comprendere in profondità le dinamiche, in questo caso specifiche, della società tedesca. La teoria che gli zingari fossero non degli stranieri totalmente estranei dalla comunità tedesca, ma una sorta di quinta colonia di prolifico meticciato, era condivisa e radicata nella mentalità comune, o quantomeno nella propaganda. Questo spiega perché lo sterminio delle famiglie zingare è stato selettivo. L'obiettivo prioritario era la loro estinzione fisica all'interno del grande Reich e non il genocidio totale degli zingari d'Europa.
Dei rom in violazione delle leggi
internazionale. Passiamo al Sudafrica, dove appunto venne praticata in forma ragionata.
La prossima volta ci occuperemo sempre del razzismo
in maniera molto molto massiccia,
del razzismo e dell'apartheid.
Il razzismo prima e l'apartheid dopo. Parliamo appunto di questa parola, che è una parola di lingua africana, che significa separazione. La lingua africana che si crea nel tempo a partire dal fiammingo, con l'assorbimento sociale, parole africane, portoghesi,
in vari paesi europei, che
vedremo poi come il razzismo
rispetto ad altri,
lo sterminio non organizzato come
l'organizzarono
i nazisti del Terzo Reich, ma sempre organizzato,
che non muore mai,
è più diffuso, diciamo, è sempre stato attuato partendo dalla seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento. Si parla della realtà del corno grafica, del corno d'Africa. Sì, la realtà del corno d'Africa appunto si complica, si drammatizza. Il progetto dei Boeri di costruire una società contadina con caratteristiche fisiche, culturali e religiose omogenee e compatte, a partire dalla discendenza dei coloni olandesi calvinisti, si deve misurare con il crescente meticciato, con l'immigrazione nell'area del Corno d'Africa degli indiani e di lavoratori bianchi europei, che vengono attirati dalle opportunità occupazionali delle miniere di diamanti e d'oro. Dal 1899 al 1902 scoppia una vera e propria guerra tra inglesi e boeri per il controllo dei territori, la guerra dei territori dell'interno.
Stasera
Africa e in particolare di quello che si chiama Transvaal. La guerra degli Anglo-Boer viene vinta dagli inglesi, ma l'Unione Sudafricana, creata nel 1910, pur essendo un dominio inglese, di fatto sarà guidata politicamente e ideologicamente egemonizzata dalla dell'Africa del Sud-Ovest, l'attuale Namibia, che nell'imporre la supremazia bianca erano giunti fino allo sterminio degli indigeni Herero, realizzando il primo genocidio del Novecento. È significativo e inquietante che il primo governatore tedesco dell'Africa del Sud-Ovest sia stato Heinrich Göring, il padre del tristemente noto gerarca nazista Hermann Göring. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni affida pro tempore il mandato di amministrare l'Africa del Sud-Ovest proprio all'Unione Sudafricana, che ne manterrà illegalmente il dominio fino al 1990. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. Dopo la costituzione dell'Unione Sudafricana, i Boer impongono con l'approvazione di una serie di leggi che codificano il monopolio del loro potere, il potere della minoranza bianca, e introducono anche dal punto di vista normativo prime forme di segregazione razziale. Nel 1911 nasce il Native Labour Regulation Act, che regola il lavoro dei nativi, cioè degli africani. Nel 1913 il Native Land Act, che regola la proprietà fondiaria, che interdice agli africani di possedere delle terre al di fuori delle riserve indigene, che ormai, vista la colonizzazione intensa, costituivano meno del 10% del territorio. Nel 23 il Native Urban Areas Act, che introduce la segregazione spaziale dei nativi, che li confina di fatto in riserve e spazi urbani separati. Nel 36 la Representation of Natives Act, che priva anche la popolazione meticcia del diritto di eleggere dei propri rappresentanti al Parlamento. Nonostante l'Unione Sudafricana partecipa alla Seconda Guerra Mondiale sotto la bandiera inglese, teorici come Hendrik Verwoerd e politici come Daniel Malan, pastore protestante e leader del Partito Nazionale, interiorizzano e rilanciano l'ideologia razzista del nazismo. Quando nel 1948 Malan, sostenuto dalla potente organizzazione segreta calvinista massonica, la Brother Bond, va al potere, fa approvare un complesso di leggi che realizzano un sistema organico e coerente di apartheid. Nel 1949 c'è la legge sul divieto dei matrimoni misti, la legge sull'immoralità del 1950 che punisce le relazioni sessuali tra bianchi e non bianchi, la legge di classificazione della popolazione che distingue gli individui secondo la razza, la legge sulla soppressione del comunismo che permette di interdire qualsiasi partito politico catalogato dal governo come comunista. Nel 1950 sempre la legge sulla residenza separata, che separa razzialmente le aree di residenza. La legge sul lascia passare, Pass Law Act, del 1952, che obbliga gli africani con più di 16 anni ad avere sempre con sé un lascia passare che certifichi l'autorizzazione del governo a entrare in determinati quartieri. Poi c'è la legge sui servizi pubblici distinti del 1953, che prevede l'utilizzazione separata di bagni, fontani e locali pubblici. La legge sull'educazione dei Bantu, che definisce programmi scolastici distinti. La legge sulla soppressione del diritto di sciopero e della resistenza passiva dei lavoratori africani. La legge sulla nuova localizzazione dei nativi, che permette di allontanare gli africani da zone dichiarate bianche. La legge sul lavoro e le miniere, che formalizza la discriminazione razziale nel mondo del lavoro, e siamo nel 1956, la legge sulla creazione di governi africani autonomi del 1958, che dà vita ai Bantustans con formale amministrazione non bianca, e nel 71 la legge sulla cittadinanza degli africani delle homelands, che priva della cittadinanza sudafricana gli abitanti dei Bantustans, e nel 1974 il decreto sull'Afrikaans, che impone che in tutte le scuole secondarie gli insegnamenti di matematica, scienze sociali, storia e geografia siano impartiti unicamente in lingua Afrikaans.
all the young girls to the book.
Quando si parla dei liberatori che liberarono dal nazismo l'Europa, si parla anche degli alleati di questi liberatori. Tra questi c'era l'esercito del Sudafrica, che comunque diventerà poi il paese appena descritto da questi, da queste leggi. E continuiamo a parlare della politica di segregazione razziale. Ufficialmente il suo scopo è quello di assicurare lo sviluppo separato delle comunità distinte, bianca, zulù e bantù, indiana e meticcia. In realtà l'apartheid è uno strumento della conservazione del dominio della minoranza bianca al fine di avere il controllo dello Stato sul territorio e sulle risorse del paese. L'ideologia e la politica dell'apartheid ottiene credito e sostegno negli ambienti di destra in Europa e negli Stati Uniti, incontra il rigetto, per fortuna, l'opposizione a sinistra negli ambienti liberali e progressisti. Nel 73 una convenzione delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale, lo definisce un crimine contro l'umanità, violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, che sarebbe l'International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. L'anno successivo, nel 74, il Sudafrica è sospeso dall'ONU e delle altre organizzazioni internazionali di cui comunque, fino al 74, faceva parte, nonché escluso dalle Olimpiadi. Oggi l'apartheid è considerato uno dei crimini contro l'umanità. Il governo bianco e razzista del Sudafrica, durante gli anni della Guerra Fredda, per evitare riprovazioni e sanzioni da parte della pubblica opinione, si presenta come baluardo contro la diffusione del comunismo nel continente africano e appoggia il Portogallo nella lotta contro i movimenti anticoloniali dell'Angola e del Mozambico. Contemporaneamente, nel 61, è proclamata la Repubblica Sudafricana, che si ritira dal Commonwealth. Negli anni 70 e negli anni 60 la lotta contro l'apartheid finisce per mettere sulla difensiva il governo sudafricano, sollecita l'intervento delle Nazioni Unite ed è condotta in prima persona dalla maggioranza africana. Soggetto politico della lotta contro l'apartheid è l'ANC, l'African National Congress, il cui leader carismatico Nelson Mandela, arrestato nel 1962 e incarcerato per decenni in una prigione di massima sicurezza, diviene il simbolo stesso di questa lotta. In Sudafrica, ma anche a livello internazionale, diventa il simbolo della necessità non solo di abolire la segregazione razziale, ma di costruire un regime democratico nel paese più ricco di risorse e di potenzialità di sviluppo del continente africano. Absolutely and authentic. My style is egocentric. This sounds to you eclectic, 'cause you stay on the ground. Legislazioni che decidono, declamano, dichiarano la separazione di diritti e doveri di popolazioni che risiedono nello stesso territorio, la separazione e la supremazia di una minoranza bianca, nel caso del Sudafrica, nei confronti della maggioranza, chiamiamola non bianca, e quindi queste leggi che parlano di abitazioni separate, lavori separati, servizi pubblici separati, che impongono la lingua Afrikaans appunto per studiare determinate materie, che impongono una diversa legislazione sul lavoro, sia tu sei un lavoratore o una lavoratrice bianca oppure se non sei non bianca, che di fatto istituisce la segregazione razziale in tutta, insomma, organizzata in una maniera meticolosa e certosina. Tutto questo, insomma, è stato assolutamente a parole condannato da tutti gli stati e le persone ben pensanti che si riconoscono appunto in principi diversi dal razzismo e dall'apartheid, però di fatto sono i fondamentali concetti che stanno appunto alla creazione di spazi separati che dividono appunto, per esempio, nel caso dell'Italia, tra italiani e stranieri, e nel caso ancora più specifico
e non si tratta di stranieri, tra italiani, italiani non rom e italiani rom. Il fatto che ancora in moltissime città si pensi soltanto all'abitazione nei campi è un caso, diciamo, abbastanza evidente di segregazione razziale, così come tante altre regole che sono state via via immesse per quanto riguarda la cosiddetta integrazione degli stranieri nelle civili cittadine grandi o piccole che legiferano con i loro sindaci e il loro consiglio comunale su tutto quello che riguarda appunto il divieto di fare delle cose apparentemente banali, come per esempio quella di mangiare per strada. Ma chi è che mangia per strada? Mangia per strada chi lavora o si trova per la maggior parte della sua giornata lontano dalla sua residenza, e quando le residenze degli stranieri o dei rom sono lontane dai centri abitati è chiaro che te ti porti appresso da mangiare. E quindi tutte queste leggi che apparentemente sembrano servire per il decoro urbano sono tutte piccoli atti di segregazione razziale e insomma di un apartheid all'italiana, che come tutte le cose all'italiana si descrivono se stesse come dolci, belle, edulcorate, umane, ma in realtà hanno la stessa matrice e lo stesso obiettivo di quelle appunto originali.
Come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from planet Paprika.
E mentre nel caso appunto del Sudafrica si trattava di una minoranza che teneva la supremazia con la violenza su una maggioranza di abitanti, e si vede questo per esempio dal rapporto che si ha tra le vittime e gli autori appunto dei massacri e delle torture che vennero contate quando c'è stata quando c'è stato appunto quel grande processo di la commissione per la riconciliazione dei crimini avvenuti in Sudafrica, appunto, dove questa commissione presieduta e pensata dall'arcivescovo anglicano Desmond Tutu, che aveva come priorità quello di dare la voce alle vittime dell'apartheid, ma che mirava a riconsegliare a essi in proprio e in rappresentanza delle tante anonime persone che lo avevano subito e combattuto la dignità, riconosceva questa commissione che era diventato anche un laboratorio e uno psicodramma nazionale liberatorio, perché appunto vittime e carnefici parlavano nello stesso luogo di quello che avevano subito, riconoscevano i loro torturatori e potevano avere un confronto con loro, che è una visione completamente diversa da quella del processo di Norimberga, dove c'era il bene da una parte e il male dall'altra e si risolveva con una condanna senza però appunto questa nuova pratica, che era una pratica che aveva radici nella maniera di pensare e di vivere della società africana di quel tempo. Le vittime erano 21.800, quelle che partecipavano a questa grande commissione per la riconciliazione. Loro raccontarono la verità su tutte le torture, le violenze che avevano subito. I criminali invece erano soltanto 1.163. A 1163 veramente furono quelli a cui venne data l'amnistia, e con questo la commissione per la riconciliazione comincia quello che era il processo di risanamento delle grandi ferite che il Sudafrica tutto aveva avuto da questo orrore, da questa politica razzista dell'apartheid. E perché le vittime potevano parlare e confrontarsi anche se minimamente con i loro torturatori? Perché c'era di mezzo il concetto dell'ubuntu, il fatto che appunto tutti gli esseri umani, tutti gli esseri viventi fanno parte di un'unica cosa, e che quindi bisognava riequilibrare, bisognava fare uscire fuori tutto quello che era successo. Quindi nessuno poteva più dire le stupidaggini quali eseguivo degli ordini, le responsabilità erano personali, sono personali, ma i criminali raccontavano esattamente tutto quello che avevano fatto, evitando quindi evitando quello che poteva avvenire successivamente, cioè la negazione di quanto avvenuto durante l'apartheid.